State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys, a cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Dopo la partenza con il botto di settimana scorsa, grazie alla netta vittoria sui rivali divisionali New York Giants, questa settimana il botto lo hanno fatto i Denver Broncos, triturando letteralmente in tutte le fasi del gioco i Dallas Cowboys, che escono così sconfitti, anzi direi meglio umiliati, dal Mile High Stadium per 42-17. Della partita e di molto altro ancora parleremo ampiamente con i nostri ospiti, che questa settimana sono, da Venezia, Marco Volpi. Ciao Marco e ben ritrovato.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Direttamente dal parchetto, che immagino sia bardato a lutto, Luca Barbieri, il nostro tifoso della strada. Ciao Luca.
Ciao raga.
A rappresentare la tifoseria dei Broncos, il ritorno del nostro Luca Domenichini. Ciao Dome, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Robby, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di True Blue Show.
So che non hai fatto tanta fatica a dire di sì questa settimana.
No, assolutamente, mi sono venuto molto volentieri.
Last but not least, un ospite che sarà da oggi presenza fissa del podcast, da Torino, Francesco Cugusi, tifoso Patriots e già editore del Fu Patriots Reign, uno dei blog più interessanti e meglio costruiti del panorama NFL italiano.
Che purtroppo... Ciao a tutti, grazie per avermi qui.
Che purtroppo Francesco ha deciso di chiudere. Vabbè, comunque noi da buoni rapaci ci siamo buttati e non potevamo certo lasciarci scappare l'occasione di averlo in squadra. Benvenuto a bordo, Francesco.
Grazie ancora.
Doveva essere con noi anche Andre Simone da Denver, lo avevamo annunciato, ma altri impegni lo hanno impedito. Siamo però riusciti comunque a scambiare quattro chiacchiere e registrarle, e le metteremo in onda in coda al programma prima della sigla finale. Quindi lasciamo sfumare Hunters and Queens degli amici Lambstone, che è la nostra nuova sigla che ci seguirà per tutto l'anno, e passiamo un po' alle cose riguardanti la partita di domenica. Allora Marco, parto da te e partirei dal lato offensivo della palla, non che ce ne sia stato uno particolarmente meglio dell'altro, comunque partiamo da lì. Direi che sarebbe fin troppo facile dare la colpa a questo o a quello, e una delle domande che ci hanno rivolto via Facebook i nostri lettori è: cosa ha mandato tutto a rotoli secondo te? Un game plan troppo scontato o un'esecuzione troppo insufficiente?
Ma allora, con una sconfitta di questa portata, non solo nel risultato ma soprattutto nel gioco espresso, è facile scendere a disfattismo, fare relazioni. Già vedevo gli hater ubriachi per strada, cioè scene idilliache. Però dico solo una cosa: non sopravvalutiamo una sconfitta. Alla fine siamo a week 2, abbiamo già trovato di fronte due buone difese, anzi direi ottime, quella dei Giants e di Broncos. Quindi una partita giocata male può starci in questo inizio di stagione. Certo, quello che più mi ha colpito, e qui rispondo alla tua domanda, Roby, è stato quello del gameplay. Praticamente abbiamo fatto il gioco che il coaching staff di Denver voleva. Quindi ci hanno bloccato sin da subito le corse, e appena abbiamo visto questa inefficienza nelle corse, sia anche per errori dei nostri giocatori, sia per delle chiamate un po', secondo me, forzate, l'abbiamo lasciato completamente ignorato, e così abbiamo fatto il loro gioco, che hanno una secondaria insuperabile. E purtroppo io sto notando in Dez Bryant che quando di fronte top cornerback non ha quell'impatto che magari altri giocatori quali Antonio Brown o Julio Jones può avere, ossia comunque di riuscire a creare la separazione, quindi dare anche l'opportunità al tuo quarterback di non forzare i lanci. Abbiamo visto due intercetti così. E che dire, quindi anche abbiamo avuto la fortuna di avere quell'interruzione per il maltempo, pensavo che riuscissero a fare un po' di mente locale, così non è stata. Io sto vedendo un cambio di strategia in questo inizio di stagione, dove i primi down invece di correre lanciamo, però vedo che questo non sta portando molti frutti, anzi. Poi avevo trovato anche delle statistiche interessanti, che Prescott con le partite con meno di 35 pass, di tentativi di passaggio, che nella sua carriera professionistica sono state per ora 10, ha un rating di 120 con completi del 72, mentre nelle partite con più di 35 pass, che sono 8, il suo rating scende a 85 con completi che scendono a 62. Questo perché? Non perché comunque non è bravo nel lanciare, però proprio perché le difese, quando ci fermano running game, ci mandano con l'acqua alla gola, siamo forzati a lanciare e loro sono già pronti a difenderci, e questo deve essere un punto su cui linea deve trovare soluzione.
Sì, in effetti la statistica a cui fa riferimento, certo, la spiegazione è abbastanza ovvia, l'avevamo anche detto in un articolo precedente, della settimana precedente, non ci eravamo praticamente mai trovati a giocare con il punteggio da rincorrere, e soprattutto siamo sempre stati in grado di controllare le partite con il gioco di corsa, di controllare il tempo, quindi insomma di poter lanciare a nostro piacimento. Dome, mi riferisco a te come Dome, Luca, così almeno non ci confondiamo con l'altro Luca al parchetto, che non creiamo confusione. Riesci tu, in una partita così perfetta come quella giocata dei Broncos, a dire qual è l'aspetto che ti ha soddisfatto di più e qual è il miglioramento più importante che hai visto nei tuoi Broncos dallo scorso anno?
Ma secondo me è molto facile rispondere a questa domanda, ovvero la difesa contro le corse e il gioco di corse soprattutto, perché l'anno scorso Denver aveva due talloni d'Achille, due problemi importanti, ovvero il gioco di corse con una OL che non creava buchi neanche per sbaglio, e una difesa contro le corse che è stata l'anno scorso, è stata la 28esima della Lega, non vado a memoria, potrei anche sbagliarmi, comunque se non è 27esima sarà 26esima, comunque in quel range lì, comunque, cosa che quest'anno invece è totalmente in queste prime due partite è stato totalmente l'opposto, una difesa che contro le corse è stata dominante, perché alla fine 9 corse di Zeke, 8 yard concesse, con una penetrazione incredibile soprattutto della DL contro la migliore o comunque una delle migliori offensive line della Lega. Questo grazie a due innesti, secondo me sono stati fondamentali. Uno è Domata Peco, arrivato dai Bengals, uno Stekel grosso, che è un run stopper eccelso, e anche ad una crescita importante del secondo anno direttamente dall'Australia, Adam Gozis, su cui si aspettava un salto di qualità dall'anno da rookie a quest'anno. Soprattutto questi due innesti, più oltre Shelby Harris e un Derek Wolf sui suoi livelli soliti, sono riusciti a costruire una difesa sulle corse importante, senza contare tra l'altro il dominio stranetto dei due outside linebacker contro i tackle di Dallas, ovvero Shaquille Barrett e Von Miller. Dall'altra parte del campo invece la OL, che comunque deve fare dei miglioramenti, ha mostrato come si può migliorare, come si può creare un gioco di corsa, perché alla fine si va a vedere sia CJ Anderson che Jamal Charles hanno avuto discreti buchi, cioè comunque ognuno che perdeva in palla erano 3-4 yard di media sempre corse senza problemi. Questo grazie ad un Bowles che come left tackle sta facendo ottime cose fino all'infortunio, anche se pare solo per un paio di settimane, e ad una linea interna grazie a Garcia, Paradise e soprattutto all'innesto di O'Leary, da cui siamo già tremendamente dipendenti, dato che si è visto settimana scorsa, è uscito lui, l'OL si è abbassata di livello subito in pochi snap. Poi nonostante l'infortunio di Bowles, siamo riusciti a costruire qualcosa di creativo con Barber e la guardia che Garcia, se non mi sbaglio, che sostituendo Bowles in quei snap, facendo delle OL un po' più creative, sono riuscito comunque a garantire un discreto gioco di corsa nonostante l'infortunio. Secondo me questi due sono stati i fattori più importanti dei Broncos, cioè implementare un gioco di corsa che poteva avvantaggiare le secondarie dei Broncos e soprattutto un gioco di corsa che poteva, e comunque Simian di terzi lunghi ne ha giocati veramente veramente pochi contro i Broncos. Ovviamente terzo, ma probabilmente ne parleremo anche dopo, Trevor Simian, che ha fatto no, notevoli miglioramenti rispetto al 2016.
Allora, Francesco, chiedo un po' il tuo aiuto, che magari da osservatore neutrale sei riuscito a riesci a vedere le cose in maniera un po' meno nera da come riusciamo a vederle noi da tifosi. E quindi ti chiedo se ti aspettavi un crollo del genere da parte dei Cowboys e lo consideri solamente un episodio, oppure hai visto qualche cosa che effettivamente ti fa pensare che sia davvero il caso di rivedere le ambizioni di questa squadra?
Guarda, nella Lega di Fantasy dove giochiamo a soldi, il mio quarterback è Dak Prescott. Quindi ti ho risposto sul fatto se me lo aspettassi o meno.
Però
Non è stata una grande scelta, no. Però ti dico, io tendenzialmente vengo un po' in pace e cerco di guardare, come dici tu, da esterno. Secondo me non bisogna correre. Cioè io ti dico, vedo le prime 2/3 settimane di regular season un po' come un'estensione della pre-season. Sì, è vero, ci si rischia di compromettere tanto nelle prime 2 o 3 partite, però non sarei così catastrofico. Io tendenzialmente in giro per la Lega vedo ancora dei game plan piuttosto semplici. Lo stesso game plan offensivo di Denver non mi è sembrato nulla di che, mi è sembrato molto semplice e molto intuitivo, anche perché funzionava bene o male tutto per loro, quindi non c'era bisogno di stravolgere. E credo che abbiamo visto 2 quarterback giovani, entrambi molto promettenti, un po' in balia dei propri coordinatori. E se a Denver è andato tutto bene, e quindi Simien tutto sommato ha potuto gestire senza dover affidarsi a particolari trick plays o schemi arzigogolati, ma insomma molto semplici. Dall'altra parte mi è sembrato che Dallas abbandonasse un po' lo script per andare nel panico. Io ho visto, mi sembra nel secondo quarto, o a fine primo quarto, forse nel secondo quarto eravate 7-14. E ho visto che praticamente si è deciso di prendere Elliott, metterlo semplicemente in pass protection e giocare sempre con 3-4 ricevitori, cosa che non aspettavano altro a Denver, perché loro, passatemi il termine orribile italianizzato, rushando 3/4 linemen, arrivavano comunque a dare fastidio a Prescott. E quando tu, mandando solo 3 elementi della linea in pressione, crei agitazione al quarterback avversario, sei a posto, perché voglio dire, tendenzialmente a quel punto il gioco è fatto. Non starei a creare allarmismi. Secondo me, quelle pochissime volte, ne ho contate 2 o 3, in cui la linea difensiva di Dallas è riuscita a entrare, ha creato un fumble su Simian, ha creato una perdita di terreno di Henderson di 3 o 4 yard e ha creato dei lanci affrettati, un lancio, forse 2 affrettati completamente sbagliati di Simian, che ha lanciato 1 o 2 metri dietro il proprio ricevitore. Quindi lì poi si tratta solo di continuità, di cercare di fare in modo che questa linea difensiva di Dallas trovi una quadra, o questa front seven, lì poi dipende come si vuole creare pressione agli avversari, perché a me non ha così ben impressionato Denver. Ha fatto una partita ottima perché comunque ha avuto la possibilità di farla da parte vostra, ma ho trovato, ripeto, per risponderti, 2 quarterback giovani promettenti che sono stati un po' in balia dei propri coordinatori. È chiaro che Dallas ha un problema, ed io ho visto che non creando pressione, allora quando tu non crei pressione sul quarterback avversario, devi avere una secondaria che non molla neanche 1 minuto i ricevitori. Io invece vedevo i vostri defensive back sempre in ritardo di 1 passo o 2 sui ricevitori avversari, quindi lì bisogna che la bilancia penda o da un lato o dall'altro, cioè o entri subito oppure i tuoi devono tenere fino all'ultimo ricevitore, cosa difficilissima.
Ma
Quindi
soprattutto
secondo me
devono
Dallas
essere in grado di placcarli una volta che questi ricevono il pallone, cosa che
anche perché come
in
notavi
larga
tu,
quantità non sono riusciti a fare.
esatto, come notavi tu, infatti quello può essere un punto di focus, diciamo. Però in conclusione ti dirò, non ho visto niente di irreparabile. Certo, bisogna che Prescott sia messo in grado di avere una una solidità dietro, che non viva il panico di andare sotto di poi un solo touchdown, un possesso di 7 o di 10 punti che fossero, perché quella partita, secondo me, ricercando di mantenere, o meglio di creare un running game, si poteva tenere più in equilibrio. Poi è certo, lì entra in gioco anche il talento della difesa di Denver, il fattore casalingo è tutto.
Ah, mi fa piacere che, insomma, da questi primi interventi sono venute fuori un po' di cose che io avevo anticipato oggi nell'editoriale post partita, dove esprimevo il mio disappunto per tre cose in particolare: il numero imbarazzante di placcaggi mancati, specialmente ai defensive back, il ritorno del coaching staff al vecchio vizio di affrontare queste partite in territorio ostile snaturandosi, accettando cioè che sia la difesa avversaria a dettare il nostro attacco, e questo lo si è visto in particolare soprattutto dopo l'interruzione che sarebbe potuta essere una benedizione per noi. E invece siamo tornati in campo, i successivi 14 giochi sono stati 13 passaggi e una corsa. E per finire, quello che mi ha fatto davvero incazzare è stato vedere Elliott con le mani sui fianchi a passeggiare per il campo sull'intercetto ritorno di Chris Harris. Quindi Luca, immagino che questi argomenti siano stati centro di discussione al parchetto. Vuoi farci un po' il riassunto del sentiment popolare?
Ma, io, ascoltando l'intervento di Francesco, veramente mi metto in ginocchio, giù il cappello, perché ha detto tutto quanto lui.
Che cioè, acquisto della Madonna che abbiamo fatto,
Sì, 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 veramente. Ma grande. Infatti qualcuno su Facebook gli era detto che gliel'aveva detto che il suo destino era quello. Adesso non conosco questa persona, però non lo conosco, però sì, io avevo letto qualcosa. Vabbè, tralasciando quello. Io mi chiedo, ma come cazzo sia possibile che, come diceva Francesco, abbiamo visto due quarterback in mano ai propri offensive coordinator. Che cosa cavolo vi aspettavate che facesse Dallas quando si presenta a Denver? Proverà a correre, perché no, la natura del nostro attacco è quello. Questi hanno semplicemente impedito le nostre corse e il nostro gioco è andato a farsi benedire, per non dire peggio. È impossibile che il nostro coaching staff, che poi si lamenta di questo, di questo e di quest'altro, si lamenta di Dak Prescott, cioè non è possibile che questi qua si presentino e non abbiano un piano B / un piano C. Cioè, noi ci siamo presentati a Denver, questi ci hanno bloccato il nostro naturale gioco e noi siamo andati a puttane e ci siamo sciolti con neve al sole.
Posso interromperti questo... un attimo, scusa, sì. Perché su questo discorso io la vedo però un filino alla rovescia. Cioè, tu dici ci hanno bloccato, cioè noi sapevamo come avrebbero giocato, e mi sembra che forse in un'intervista il head coach dei Broncos l'aveva proprio detto, cioè noi andiamo in campo e riempiamo il box per fermare le corse. Ma per come la vedo io, l'errore del coaching staff è stato quello di accettare questa sfida, cioè dire: va bene, voi volete bloccarci le corse, ma noi vi facciamo vedere che non abbiamo bisogno di correre, rinunciamo a correre e continuiamo a passare.
Non stiamo so. Dicendo la stessa cosa.
Sì,
cioè,
non mi sembrava capito che invece tu dicessi che noi, pur sapendo che ci volevano fare, cioè, sapevamo che ci volevano le corse, quindi giusto, abbiamo accettato di lanciare, perfetto.
Abbiamo cioè, capito. Noi dicevamo abbiamo accettato di lanciare, ma però non è che abbiamo accettato di lanciare con un'idea. No, noi abbiamo, cioè, come dicevate voi prima, abbiamo totalmente abbandonato la nostra idea originaria di gioco e abbiamo iniziato a lanciare a cazzo di cane senza una qualsiasi logica o quant'altro, accettando di conseguenza la pressione che veniva dai Broncos, che venivano a nozze. Quello che dice Luca Domenichini, che hanno detto altri tifosi dei Broncos, a cui io anche qua mi tolgo il cappello perché loro ci hanno stradominato, non è poi vero il fatto che per tutta la partita ci abbiano dominato, Von Miller abbia dominato Collins. Nel primo tempo Von Miller non ha visto mai non ha mai visto Prescott da più di 7-8 yard di distanza. Poi alla fine, giustamente, cioè, è normale che Collins dopo un po' cada, perché non avevamo più nessun'altra alternativa. Non puoi avere Zeke Elliott e farlo passare in un momento tipo un super fenomeno a uno da 8 portate. Abbiamo 644 running back a roster. Cioè, prova qualcosa di diverso, prova corse esterne, prova qualcos'altro. Cioè, non è possibile che ci dobbiamo ancora oggi fermare sul 97 yard prese da Witten. Cioè, noi siamo ancora, quando siamo nella merda, prendiamo e lanciamo la palla a Witten, sperando che raccatti, che chiuda il down. Non è possibile per una squadra che non avrà probabilmente ambizioni di Super Bowl, ma almeno ha ambizioni di vincere la propria division e andare a fare un po', a dire la propria ai playoff. Non possiamo essere messi così nel momento in cui ci si chiude una porta, noi ci buttiamo dalla finestra. Cioè, questo è quello che a me ha fatto veramente incazzare, e soprattutto mi fa ancora più incazzare quando Garrett va a dare tutte le colpe a Prescott. Cioè, che cosa vuoi che faccia un ragazzino messo lì dopo un anno assolutamente buono, con le statistiche che ha anche detto Marco prima? Cioè, questo ovviamente si fa trasportare dell'onda, e se l'onda tipo porta giù tutta la nave, lui va dietro tutta la nave. Cioè, non... La cosa che mi ha fatto incazzare più di tutte è la dichiarazione di Garrett, nella quale fondamentalmente addossa a Prescott le colpe della sconfitta. E tornando al discorso che facevamo prima fuori onda sui Rams, l'head coach dei Rams si è preso tutte le colpe della sconfitta casalinga contro i Redskins. Garrett è lì da non so quanti anni, l'head coach dei Rams è un ragazzino, forse probabilmente Garrett dovrebbe prendere un po' più di umiltà e imparare qualcosa anche dagli altri.
Francesco aveva incominciato ad introdurre un po' il discorso della difesa, e adesso passo a Marco, perché volevo dirti che forse non eravamo del tutto fuori strada quando suggerivamo che la prestazione difensiva con i Giants poteva essere stata magnificata da un attacco di New York decisamente asfittico e monodimensionale. Domenica in più ci sono state scelte di roster che, insomma, possiamo definire anche discutibili. La verità, secondo te, sta nel mezzo, o siamo ancora più quelli di Denver che quelli della partita con i Giants in difesa, Marco?
Ma adesso è un po' prematuro capire un po' dove andrà questa defense, perché giustamente siamo solo alla seconda week. Per quanto riguarda le scelte a roster un po' discutibili, penso fai riferimento alla scelta del sesto ricevitore invece che dell'ultimo cornerback che avevamo preso. Certo, il problema secondo me è stato quello di avere Terrence Williams, che aveva quel problema alla caviglia, che era in dubbio fino all'inizio della partita. Quindi secondo me, avendo questa idea di passare molto il pallone rispetto a correre, forse hanno voluto avere la coperta più lunga in attacco. Col senno di poi, visti gli infortuni in game, la scelta è stata sbagliata, però questo forse non si sarebbe potuto prima. Comunque, riprendo un po' il discorso che faceva giustamente Francesco precedentemente. O metti pressione o hai cornerback che stanno attaccati ai difensori, e qui mi trova totalmente d'accordo. Noi abbiamo provato a mettere pressione, ma non riuscivamo a impensierire la O-line di Denver, in più con un attacco molto veloce di Denver, che alla fine usava tracce molto semplici, corte, unito al fatto che non placavamo. In più, io non so perché, se forse Denver ha delle scarpe magiche, ma io vedevo i nostri che scivolavano in ogni dove e loro mai un problema. Questo devo ancora capire come mai.
Hanno sbagliato comunque, i tacchetti, come si dice nel calcio, forse.
Sì, forse siamo abituati a giocare sempre a stadio coperto a Dallas, quindi ci siamo dimenticati i campi all'aperto. Poi c'è da dire che praticamente quasi tutta la secondaria era rookie, c'erano rookie ovunque, addirittura Lewis aveva fatto 3 allenamenti prima del suo esordio in NFL, non aveva giocato neanche in pre-season. Non è che si può chiedere molto a questi ragazzi. Io spero sia stata esperienza e che veramente si riesca a mettere una pezza. Poi c'è anche da dire che sono stati in campo un'eternità. E comunque ricevi colpi, ti stanchi, quindi tenere tutta una partita contro comunque un'ottima squadra non è facile. Loro l'hanno fatto anche il suo, Lawrence ha creato fumble, ha creato pressione. È una partita nata male e finita male. Io spero già da lunedì sera avremo delle risposte, spero, migliori.
Peraltro non voglio anticipare l'argomento, poi magari parliamo della partita con Arizona, ma Arizona è una difesa che tutto sommato un pochettino potrebbe essere un po' speculare a quella di Denver, ossia anche loro hanno dei cornerback assolutamente in grado di coprire a uomo e lasciando più gente ad affollare il box.
Comunque, infatti vediamo se la lezione è servita.
E infatti è proprio il bello che avremo la prova del 9 fra sette giorni. Dome, avevi già iniziato a parlarne prima di Simeon, che insomma è un ragazzo che ormai è lì, è al secondo anno da voi, insomma tutte le settimane qualcuno dice che è soltanto di passaggio, adesso sbaglierà qualcosa se ne lascia spazio all'investimento che avete fatto al draft, e invece anche l'altra sera ha dimostrato di poter gestire tranquillamente una squadra di quel livello, soprattutto se aiutato da un gioco di corse come quello che si è visto domenica sera. Come lo valuti questo quarterback e soprattutto come valuti a questo punto la situazione quarterback a Denver?
Ma lo chiedi probabilmente la persona sbagliata, perché a me sì, onestamente non è che faccia impazzire, anzi tutt'altro, cioè non credo che sia il quarterback che potrebbe portare una squadra a vincere il Super Bowl, cioè sta giocando bene, ha fatto una buona prima stagione ovviamente senza far nulla di trascendentale, è iniziato molto bene in queste prime due, però io non so, secondo me è un, non so, non saprei neanche come descrivere, come trovare l'aggettivo giusto, cioè direi mediocre, però forse magari esagero, però secondo me può essere un Alex Smith, però non dico dei poveri, però cioè nel senso quel tipo di giocatore lì, uno che ti sa fare il compitino, però non ti porta magari a vincere il Super Bowl, anche perché sia contro Dallas è state almeno 3-4 occasioni che piuttosto che lanciare male sul ricevitore libero per il primo down facile ha preferito fare la corsettina da 2-3 yard, fare il safe play e non rischiare, cioè un quarterback col talento, con la palla te la metti in aria e te la completa anche per il ricevitore, cioè io sono abbastanza dubbioso. Poi c'è dire che McCoy sta facendo un ottimo lavoro con lui, però cioè io sono ancora del partito per Lynch, secondo me a livello di potenziale tra i due Lynch è nettamente superiore, però Lynch in questo momento sia per infortunio sia per altro leggermente inferiore a Simeon, però se devo puntare su uno dei due punterei su Lynch onestamente per vincere il Super Bowl. Ovviamente sarei contento anche di essere smentito, però cioè nel senso Simeon, nel senso a me non è un nome che fa impazzire onestamente, e sta giocando probabilmente di sopra le aspettative, però secondo me col passare delle partite probabilmente si normalizzerà anche, diciamo, perché è settembre, soprattutto due partite, poi i gameplay iniziano, diciamo le partite poi vengono studiate, i giocatori vengono studiati, si iniziano a conoscere e le contropartite e le contromosse vengono anche iniziate a utilizzare per capire come si ferma un quarterback avversario. Quindi nel senso io vorrei vedere almeno altre 14 partite prima di pensare che Simeon sia la risposta a lungo termine per Denver.
Quindi la tua scommessa è che comunque per quest'anno finisce lui la stagione e poi eventualmente si rigiocano tutto al prossimo training camp, o prevedi che Lynch possa già cominciare ad annusare il campo quest'anno?
Beh, se continua così sarà difficile vederlo fuori, anche perché Lynch tra l'altro pare che starà fuori almeno 5-6 settimane ancora, cioè nel senso un infortunio abbastanza lungo, quindi a meno di infortuni penso che difficilmente verrà al campo quest'anno Lynch. Poi dal training camp, secondo me come quest'anno e come l'anno scorso partiranno ancora ad armi pari e andrà in campo secondo me il migliore, anche perché poi ci sarà da fare anche una decisione poi l'anno prossimo, perché Simeon l'anno prossimo sarà l'ultimo anno di contratto, quindi poi sarà free agent, quindi l'anno prossimo per forza di cose si dovrà fare una scelta in un senso o nell'altro, anche perché non si possono dire due quarterback con due salari pesanti, quindi cioè, l'anno prossimo ovviamente partiranno alla pari e si deciderà il futuro di Simeon.
Luca, invece al parchetto immagino che saranno tutti grandi tifosi di Nolan Carroll dopo la prestazione poi di domenica, immagino che tutti si saranno detti finalmente abbiamo un cornerback come si deve, no?
Ma innanzitutto volevo farti notare che ci siamo fatti fare il culo a campana dall'Alex Mix dei poveri. Cioè, quindi sì. Già questo, non so, stavo annodando un nodo scorsoio e me lo stavo facendo passare attraverso il collo.
Cioè, attorno al collo. A questo proposito, sia Francesco che il Dome non hanno detto una cosa balzana quando dicevano che comunque lui non ha fatto niente di straordinario, perché
no.
Ha lanciato tante volte la palla sui ricevitori esterni che avevano la possibilità di liberarsi abbastanza facilmente, ma poi il grosso delle yard che hanno conquistato sono state dopo il catch, quindi quando uno, due, tre, quattro placcaggi non sono mai andati a segno.
Ecco, e tu introduci così magistralmente il discorso su Noel Carroll. Cioè, io mi immagino i tifosi di Philadelphia quando abbiamo preso Noel Carroll che abbiano stappato qualsiasi cosa, che anche tipo l'acqua minerale probabilmente, facendo, cioè, con scene di giubilo veramente importanti, anche perché questo fino a che non è stato in campo, fino a che è stato in campo non ha mai visto un ricevitore avversario, non, proprio, è riuscito a infortunarsi con una concussion che non si sa come abbia fatto a farsela, visto che tutte le volte che era vicino a un ricevitore di Denver o scivolava o non lo vedeva proprio o ce l'aveva alle spalle o ce l'aveva a 4-5 yard. Io mi chiedo cosa l'abbiamo, cioè chi l'ha preso, perché l'ha preso e soprattutto con quale idea l'ha preso. Cioè, a questo punto probabilmente forse davo 5 euro in più a Claiborne e mi tenevo Claiborne, perché se questo doveva essere il sostituto di Claiborne, questo non è nemmeno lontanamente a livello di Claiborne, e con questo veramente dico tutto, perché se non abbiamo grossi ricordi di Claiborne, questa nuova realtà di Nolan Carroll è veramente terrificante. Non so, di questo passo non so neanche se, cioè, finirà l'anno secondo te o gli diamo un calcio in culo prima?
Non lo so, non saprei dire, sicuramente al momento qualcuno lì dietro abbiamo bisogno, perché più o meno sono tutti rotti, quindi insomma, almeno per fare numero ci serve. Io so invece che il Dome aveva un paio di domande piccanti per i ragazzi del parchetto che mi aveva anticipato oggi pomeriggio, ma le lascio fare a lui se preferisce.
Assolutamente, cioè, una domanda per il barbieri non si nega mai, no? Cioè, allora, Jerry Jones, secondo il report di Mortensen, sta cercando di bloccare il rinnovo di Goodell, Blue. Secondo te, è solo un modo per ragazziarsi i tifosi oppure si sta facendo sul serio? Anche perché tra l'altro domani dovrebbe rinnovare ufficialmente, quanto diceva sempre lo stesso Mortensen, che era il tizio che ha rilasciato il report della notizia.
Allora, già te che ti fidi di uno che si chiama Mortensen, cazzi tuoi.
Vabbè.
detto questo, sì. Adesso non so se il nostro Viggo ha delle notizie migliori di quelle che abbiamo noi. Io ho letto che Jerry si è messo abbastanza di traverso. Secondo me Goodell verrà assolutamente rinnovato. Di certo il buon Jerry gli farà un po' pagare la puttanata di Elliot, perché adesso volenti o nolenti non so che cosa abbia fatto Elliot, ma non ci sono evidenze di prove. Questo si è impuntato per squalificarlo e ha perso la partita su tutti i fronti. Ricordiamo che sempre volenti o nolenti, quando si decide se una franchigia cambierà o meno città, una delle parole più pesanti è quella di Jerry Jones, e sapendo quanti soldi ci ballano in mezzo capiamo anche il potere di Jerry Jones. Se Jerry Jones decide di farle, che reputo abbastanza ignorante in materia di football giocato, ma abbastanza forte in quanto di football manageriale e di potere acquisito, se decide di fare la guerra a Goodell e quindi di tenerselo dentro la Lega per poterlo fare crepare piano piano, io fossi Goodell inizierei a preoccuparmi.
Dopo questa parentesi di fanta politica NFL, torniamo un attimo alle cose serie. Marco, tu hai un punto della situazione sui tanti ormai purtroppo infortuni nelle fila dei Cowboys?
Sì, allora, innanzitutto questa settimana sarà settimana lunga, visto che si gioca lunedì e quindi gli allenamenti inizieranno domani, cioè mercoledì, per voi che ci sentite. Allora, AVZ e Carroll sono day by day, dove il cornerback AVZ sembrerebbe comunque in grado di disputare il match lunedì dopo le prime visite, lunedì prossimo ovviamente, mentre Carroll, per la gioia dei parchettari, è concussion protocol e quindi molto probabilmente non ci sarà. Prescott, ha detto Stephen Jones in un'intervista di oggi, che non ha nessun problema alla caviglia. Scandrick, che sta ancora recuperando dall'operazione alla mano. Poi rientra Damontre Moore, defensive end, dalla squalifica di due giornate, e quindi ci saranno anche movimenti a roster se decideranno di reintegrarlo nei 53.
Beh, prego. Vai. No, ti stavo interrompendo, pensavo avessi finito. Vai pure avanti.
No. Allora, questa giornata di oggi, che quindi non era dedicata agli allenamenti, perché riprenderanno, come ho detto prima, mercoledì, abbiamo avuto delle visite da parte di alcuni giocatori, soprattutto ovviamente della difesa. Sono venuti, allora, Karan Ride, spero di averlo pronunciato correttamente, un ex quinto giro dei Lions, defensive end, tagliato dai Chargers questo off-season, il cornerback Tajon Smith, terzo round dei Colts nel 2015, defensive back Chris Lewis Harris, linebacker Trevon Jones e poi 3-4 uomini di linea che sono venuti a provare quest'oggi. Vedremo se qualcuno sarà preso in considerazione.
Personalmente, nomi che non mi dicono niente, c'è qualcuno di quelli collegati che conosce qualcuno di questi nomi? Silenzio totale. Francesco,
c'era uno che vendeva il fumo due strade più in là, uno
al
di questi qua
vi faceva concorrenza,
vendeva il fumo per strada, sì.
Francesco, nell'NFC East si è formato il solito trenino o magma, come vogliamo chiamarlo, con tre squadre 1-1 e i soli Giants in grave crisi a quanto pare, ma vista la situazione degli altri forse una crisi ancora tutto sommato non irreversibile. Come valuti queste quattro squadre, cioè come le metti in fila, diciamo?
Ah, sì, le avrei messe quasi al contrario di come sono oggi, nel senso che i Giants, almeno a mio avviso, avevano tutte le carte per essere la squadra più completa, no? Nella vostra division, così non è, o almeno così non è oggi, perché è piuttosto evidente che sia l'attacco dei Boys in Blue ad avere problemi. Vedremo se riusciranno a raddrizzare un po' il tiro. C'è da dire che, appunto, nonostante le percentuali di accesso ai playoff siano molto basse per chi parte 0 vittorie e 2 sconfitte, nella vostra division, essendo tutte le altre a 1-1, voglio dire, secondo me non c'è ancora nulla di detto. Anzi, credo che possa essere veramente un altro, l'ennesimo anno in cui da voi si deciderà tutto verso le ultime due giornate. I Redskins sono l'eterna incognita, no? Perché ogni anno non sai mai, ci sono le partite dove ti stupiscono in positivo e quelle in negativo, mentre voi, ne abbiamo già parlato prima, i reparti dove dovreste migliorare un pochino, secondo me, e Philadelphia mi incuriosisce molto, è una squadra che sono veramente interessato a seguire, soprattutto per il quarterback, per vedere come sarà in questa stagione, se si legittima oppure insomma se potrà avere magari, sai, anche un qualche problema legato anche lui al fatto che sia ancora giovane e tendenzialmente inesperto, ma tutto sommato sarà, credo, magari non la division più forte, ma una delle division più interessanti fino a fine stagione. Non vedo nessuna pronta a emergere, a staccare il biglietto, ecco.
Marco e Luca, ne avevamo iniziato a parlare, e nel prossimo Monday Night Football quindi andiamo ad Arizona, dove troveremo una squadra sicuramente tosta, ma anche essa non particolarmente, diciamo, sugli scudi. Dopo la sconfitta contro Detroit della prima giornata, domenica hanno battuto in overtime una squadra come i Colts, che insomma oggi come oggi forse difficile trovare qualcosa di un livello più basso. Hanno però, come avevamo accennato, una difesa che in linea di massima può quantomeno tentare, ovviamente magari non con le stesse individualità in alcuni reparti, ma comunque sempre con dei giocatori forti, può quantomeno tentare una fotocopia della partita fatta da Denver. Che tipo di reazione vi aspettate in relazione a questo tipo di avversario? Marco, vuoi cominciare tu?
Ma sì, grazie Roby. Ma io mi aspetto una reazione dopo la sconfitta di domenica, e proprio perché Arizona è forte nella secondaria, correre tanto e dimostrare che il nostro running game è ancora vivo e vegeto. Dall'altra parte vedo un po' un Carson Palmer un po' in difficoltà, quindi io spero che anche da parte della difesa molti errori visti domenica non si ripetano.
Luca invece?
Io mi aspetto che andiamo là e andiamo a fargli il culo a campana, perché cioè, dopo la scopola di Denver, Arizona mi sembra una squadra abbastanza in difficoltà e che ha perso parecchio, fra tutti Calais Campbell, in off season, e quindi oltretutto ha perso il running back alla prima partita. Dovremmo andare là e veramente reagire da leoni alla sconfitta di Denver. Certo che se andiamo là e iniziamo a tirare addosso a Tyrann Mathieu e facciamo quattro corsi in tutta la partita, probabilmente le prendiamo anche da Arizona. Oppure potremmo arrivare punto a punto, avere kick, il field goal decisivo a fine partita, e il nostro head coach potrebbe ghiacciare il suo quarterback, come già è successo a Glendale nel passato. Quindi non lo so, io mi aspetto veramente di andare là a fare un partitone. Spero di non rimanere deluso, perché a questo punto ho molte più aspettative rispetto alla partita con Denver.
Dome, ti sfrutto come grande esperto di regolamento, che tu sei ovviamente, no?
Assolutamente.
Perché Fabio, sempre via Facebook, ci chiede se ci spieghi in due parole la penalità combinata a Lawrence sul vostro field goal, quell'average che, per l'amor di Dio, però mi è sembrata una chiamata un po' azzardata, ovviamente non avrebbe cambiato niente, eh.
Ma da quanto ho capito, non si può spingere verso il basso durante il field goal. L'uomo di linea offensiva, se possiamo chiamare la linea offensiva, lo schieramento dell'uomo di linea di che calcia il field goal. Quindi non si possono portare le mani sulla schiena, abbassare l'avversario sulle spalle. Poi non so se sia giusto, anche poi onestamente è una regola che non sapevo onestamente fino al momento del figolo, poi che se è giusto o sbagliato, non so, cioè nel senso, dicono gli arbitri. Poi lo diceva, mi pare, anche Pereira durante la telecronaca, potrei sbagliarmi, che esiste questa penalità, esiste questo fallo, questa penalità, diceva che mi pare fosse anche giusto, però vado a memoria, non posso anche sbagliarmi, però cioè nel senso, alla fine questa non si può spingere verso il basso. L'uomo di linea offensivo della squadra che lancia che calcia il field goal, sapevo che non si poteva toccare il long snapper, però questa qua onestamente mi era nuova fino a domenica sera.
Sì, credo che in teoria, che in realtà sia che non si possa prendere la spinta sulla schiena di un giocatore, e mi sembra aver capito che quest'anno hanno chiesto agli arbitri di porre grande enfasi su questo tipo di penalità. E quale migliore occasione se non chiamarla ai Cowboys in quella situazione?
È un complotto che direbbero al parchetto, giusto?
Assolutamente, ne penso. Penso che non ci siano dubbi.
Scusa Roby, infatti ti volevo chiedere di ingaggiare questo qua come il Mike Pereira italiano, non so, lo chiamiamo Peretti se vuoi.
Va bene.
Cioè, prendiamolo sempre, visto che ce l'ha spiegata come potrebbe spiegarmelo mio gatto che è qua dietro.
Sì. Infatti l'ho chiesto a lui perché ero convinto che avesse
adesso
le parole giuste.
Adesso fuori onda chiedigli quanto vuole, ma prendiamolo subito perché mi sembra un affare. Cioè, grazie, grazie, veramente grazie.
Francesco, allargando un pochettino lo sguardo all'interno dell'AFC West, che è al momento, insomma, i record dicono che è una delle division più forti della NFL, contando che hanno Denver 2-0, Oakland 2-0, Kansas City 2-0, peraltro un 2-0 che dovrebbe dirti qualche cosa, e i Chargers che hanno perso due partite come solo loro sanno fare, con un field goal all'ultimo secondo. Qua invece come vedi un po' la lotta in questa division?
Guarda, rispetto a cosa ti ho detto prima sulla vostra di division, ecco, qui andare 0-2 invece potrebbe già compromettere, nonostante siamo ancora a settembre, perché le altre tre sembrano veramente lanciatissime, e quindi Chargers li vedo parecchio in difficoltà. Non tanto perché non possano riprendersi loro, quanto perché vedo difficile che rallentino gli altri. Va detto però che c'è anche un pochino di fumo negli occhi per queste squadre qui, nel senso che i Raiders, se guardiamo, hanno battuto di un possesso i Titans, sono una squadra per cui io simpatizzo e non vedo l'ora di vedergli fare il salto di qualità, però sono ancora un po' nel limbo. E poi hanno distrutto i Jets, che hanno iniziato a distruggersi da soli già da qualche anno. Penso che abbiano qualche falla nella linea offensiva, ma sono sicuramente una compagine da tenere d'occhio. I Chiefs, certo mi dice qualcosa del loro record perché ci hanno strapazzati in casa, ma anche loro, come Denver contro di voi, ha approfittato di una squadra che secondo me l'ha un po' data su, perché noi ci siamo presentati con un game plan soprattutto difensivo assurdo, abbiamo giocato quasi sempre con 4-5 defensive back, abbiamo usato delle safeties al posto dei linebackers, insomma è stata una partita secondo me molto molto di esperimento da parte del nostro staff, e appunto i Denver Broncos, bisogna vedere se durante l'anno, secondo me, sarà come già accaduto in passato, che un attacco così così viene sorretto dalla difesa, o come diceva Luca, invece quest'anno, essendoci un running game ritrovato ed essendoci qualche risposta in più nella linea, magari saranno the real deal, come dicono negli Stati Uniti. Io tra queste vedo i Kansas City come i più quadrati. Tutte queste tre squadre però rischiano di crollare sul più bello, a meno che non si debba, per motivi di record, non si debba passare da Denver durante i playoff, perché quell'altitudine, quel clima mettono in difficoltà veramente, veramente chiunque. Concordo però con Luca nel dire che non c'è più Peyton Manning a giocarsi quelle partite lì, quindi in gare da dentro o fuori bisogna testare poi la, come si dice, la scorza del giovane quarterback. In linea di massima sì, concordo comunque con te, forse la division più interessante, più divertente da guardare, alla faccia di chi dice che il vero football si giochi solo di là, no? Nella NFC, perché invece finalmente la AFC ha delle contender di qualità.
E allora rimango con te e mi dai la sponda, perché rimango ancora in AFC, perché mi sembra duopo dover parlare dei tuoi Patriots, che si sono riscattati dalla sconfitta patita la prima giornata contro Kansas City. Ho occhieggiato un po' la partita per motivi di fantasy e mi è capitato però di sentire un commento di Tony Romo, che chiamava la partita, che diceva che insomma non mi è sembrato convintissimo della prestazione dei Patriots. Io ripeto, l'ho vista un po' a spizzichi e boccone. Tu come vedi questo momento dei Patriots? Cioè, niente di, cioè, quello che hai già visto tante volte negli anni passati, o vedi qualche cosa di diverso, qualche problema, qualche difficoltà?
Ma io ti dico, innanzitutto spezzo una lancia a favore di Romo commentatore, perché è una graditissima novità, è veramente divertente e entusiasmante seguire le partite commentate da lui. Ha detto un sacco di cose vere, un sacco di cose che ho condiviso. Mi sono perso questo suo spunto che mi citi tu. Io però ti dico questo, i Patriots non sono quelli della Week 1, ma non sono neanche quelli che adesso stanno spiattellando da tutte le parti come dominanti, sono tornati, hanno fatto pezzi, noi non abbiamo fatto pezzi nessuno, abbiamo trovato dei Saints in difficoltà già per questioni loro, abbiamo attuato anche noi un game plan semplicissimo, anche perché con tre ricevitori attivi in game, di cui uno era Dorsett, arrivato 15 giorni fa, che cavolo di game plan vuoi avere? Semplicemente abbiamo trovato una squadra parecchio in difficoltà. Mi è piaciuto vedere che la nostra difesa ha tenuto a 20 punti Breeze nel loro dome, che è tendenzialmente un campo dove Breeze fa un po' quello che vuole. Però c'è tantissimo da lavorare. Io scrivevo sulle pagine del blog tempo fa che avevamo una squadra troppo bella per essere vera, solo l'infermeria l'avrebbe potuta fermare, ed infatti sta succedendo questo, perché comunque non è per accampare scuse, perché come dice sempre Belichick, next man up, cioè se ne rompe uno e si gioca con l'altro, però insomma Edelman è pesantissima. Abbiamo il coordinatore della difesa in campo, Dont Hightower, che sono più le partite che salta che quelle che gioca. Amendola rotto. In partita a un certo punto contro il New Orleans avevamo Chris Hogan che zoppicava, Dorsett fuori per infortunio al ginocchio. Insomma, veramente si stanno già perdendo pezzi. Quindi cosa ti devo dire? È una squadra che se vuole ripetere le prestazioni degli scorsi anni deve veramente fare tanto affidamento al coaching staff, perché secondo me il talento sta venendo un po' a mancare. Uno degli spunti più interessanti di questa partita è vedere come non sia partito tra i titolari Malcolm Butler, cornerback che ci ha regalato Super Bowl due o tre anni fa, perché sta un po' scivolando anche con i suoi modi sotto la depth chart. Quindi se come è successo qualche anno fa per le trade di Jamie Collins e di Chandler Johnson, mi potrei aspettare tranquillamente che in queste settimane Malcolm Butler potesse venire scambiato, anche perché insomma c'è tanta gente in quel ruolo che si sta facendo valere, come Eric Rowe, come Jonathan Jones, insomma c'è vai, poi ovviamente l'ultimo arrivato da Buffalo, Gilmore. Quindi insomma, se posso darti uno spunto interessante anche per questione, non so, di fantasy o di football all around, è questo: occhio a Malcolm Butler, perché potrebbe lasciarci. Siamo ancora un cantiere aperto, bisogna vedere cosa esce dall'infermeria e come escono dall'infermeria, poi sicuramente fra un paio di settimane avremo un'idea un po' più chiara.
Malcolm Butler, che però, se non ricordo male, già poco prima dell'inizio della stagione si vociferava, quantomeno c'era stata questa cosa che avrebbe potuto cambiare aria, o mi sbaglio? Forse l'avevo letto proprio sul tuo blog.
Sì, proprio ai Saints. Lui poi si è trovato un po' costretto a firmare il tender per rimanere con noi ancora un anno. Lui ha un po' drizzato le antenne quando ha visto che Belichick non solo ha pagato Gilmore, ma lo ha strapagato, perché non ha mai dato questi soldi a un cornerback, anzi forse è proprio uno dei contratti più alti che abbia dato Belichick in estate. Per Belichick naturalmente l'uomo di ghiaccio non c'era nessun problema, perché Malcolm Butler era a contratto, quindi nessun problema per lui, ma si vocifera che il suo atteggiamento fosse dettato da un agente che voleva che Butler fosse pagato come un top free agent, quando lui non era un top free agent, ma era un restricted free agent. Lui ha anche cambiato agente in estate, però evidentemente un po' di responsabilità è anche sua, perché insomma pare che i suoi malcontenti continuino. Proprio oggi Patricia, il coordinatore della difesa, poi chiudo qui perché non voglio farla diventare una puntata sui Patriots, ha detto che non si guarda che cosa è successo in passato, si guarda solo cosa i giocatori fanno giorno per giorno. Un po' come dire, non è che perché ci hai vinto un Super Bowl che adesso devi vivere di rendita. Quindi cioè, lo dico anche perché tu mi dici che potreste avere bisogno di corner, perché quindi sai, noi potremmo pescare da voi e viceversa. Non si sa mai che un Malcolm Butler in maglia bianco-blu possa risolvervi magari una parte di squadra, anche perché come talento non si discute.
E allora a questo punto stimoli la controdomanda: se noi volessimo prendere Malcolm Butler, che cosa vorresti pescare nel nostro roster?
Nolan Carroll.
No, io credo che in questo momento della stagione nessuno venga via a caro prezzo, anche perché se si fa una trade in questo momento della stagione è perché si dà via un giocatore che chiaramente non sta funzionando, e tendenzialmente ci si accontenta anche di qualche scelta, quindi beh, oddio, è chiaro che il mio sogno sarebbe il vostro Edelman, vista anche la nostra situazione, però non arriverebbe mai per Butler alla pari, e non credo che Belichick aggiungerebbe nulla alla trade nella forma di picks o altro. Quindi ti dico, penso che per Malcolm Butler non mi stupirebbe, non griderei allo scandalo se fosse una terza o un secondo round o un terzo round per Malcolm Butler, anche perché comunque considerando che lui arriva come undrafted, sì ha fatto quello che ha fatto, però comunque l'etichetta di undrafted non te la togli, quindi non c'è nessuno disposto a darti di più. Secondo me una terza o una seconda, una terza per Butler si potrebbe chiudere.
Vabbè, Marco, Luca, se avete il numero di Jerry Jones e volete mandargli un WhatsApp, io penso che magari concludiamo in serata, non lo so.
Tu sei sempre sicuro che Darren McFadden non si è tenuto in naftalina appunto per una cosa tipo
ma non
questa,
credo
eh?
Che a loro serva Darren McFadden, credo almeno.
Abbiamo troppo running back.
Anche loro hanno un certo problema di abbondanza. Allora saltiamo.
Voi avete dei running back, ma avete running back, cioè, l'avevo vista la partita con i Saints domenica. Avete dei running back, ma non avete tutti. Cioè, storicamente, voi non avete mai avuto un running back. Cioè,
no,
non
è... è una posizione, è una porta girevole.
Sì,
da noi,
una porta assolutamente girevole. Quindi, cioè, McFadden in quel gruppo lì, secondo me, potrebbe farla anche da leone, volendo, non, come talento. Darsi, poi, ovviamente, lui c'è sempre che deve stare un po' sano. Poi, però, non certo. Ti dico. Secondo me McFadden viene adesso, aggiungendoci in un pezzo quello che dici tu, visto che Butler, il nome di Butler era già stato fatto, in questi giorni qualcuno ha ipotizzato anche il nome di Kenny Vaccaro, che è uscito malamente dalla sfida con i vostri ricevitori. Sì. Secondo me McFadden viene tenuto comunque lì come arma di scambio con qualcun altro. Poi... Che sia New England, non penso che New England lo prenda, però viene tenuto lì per quello. E noi, secondo me, prima o poi non possiamo andare avanti con Scandrick con la manina rotta, una banda di ragazzini e quell'ubriaco di Noel Carroll. Quindi, cioè, se venisse Butler, tanta roba.
Passando alla NFC. Nel Sunday Night Football Atlanta si è imposta in maniera, mi sembra, piuttosto autorevole, penso di poterlo dire, sui Packers. E quindi, per chiudere, insomma, questo volo sulla NFL, volevo sapere da Dome, per cominciare, se reputi che Atlanta-Packers possa ancora essere la finale dell'NFC quest'anno, oppure se pensi che ci siano altri inserimenti.
Boh, può essere, cioè, nel senso, secondo me Atlanta può, è una squadra magari con, secondo me, parte con i favori del pronostico a livello di NFC. Poi, secondo me, è un'altra squadra che si erge sopra le altre. Io, onestamente, sulla carta per adesso non la vedo, diciamo. È presto, però, nel senso, in NFC, se togliamo Atlanta, non vedo una squadra nettamente migliore degli altri. Io mi due centesimi, se onestamente li avrei puntati sui Vikings, se Bradford fosse sano e se quel ginocchio reggesse, però sappiamo come è fatto Bradford, sappiamo il suo storico di infortuni, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi Vikings per forza di cose, e anche con Bradford con 60% delle partite in campo, comunque molta fatica, anche se dovesse tornare Teddino Bridgewater, Vikings, cioè, anche perché dopo un anno e mezzo di inattività, cioè, la vedrei molto dura per loro. Però sì, io vedo Atlanta sopra le altre, poi no, onestamente la seconda faccio veramente fatica a vedere, una seconda contendente, diciamo. Prima di lasciare la parola a Francesco, volevo fare un'altra domanda a tipo della strada. Non so se hai visto Brandon Carr, che in due partite ha fatto due intercetti e due partite strepitose.
È svenuto, forse no,
è andata via la luce a casa mia e non ho sentito. È proprio andata via la luce in quel momento lì, è proprio, ho dovuto riaccendere tutto e scusa, ti risponde Gigi da Catanzaro, non ho sentito, mi spiace.
È caduta la linea Catanzaro. Francesco, tu invece hai qualche cosa da aggiungere sulla questione NFC?
Sono piuttosto d'accordo col Dome, nel senso che a me non stupisce sinceramente tanto le difficoltà che hanno incontrato Green Bay, perché io li ho visti contro Seattle, non mi avevano entusiasmato. Sì, c'era questa linea difensiva che sembrava avesse banchettato, ma più per, secondo me, demeriti di Seattle. E quindi mi aspettavo, io voglio dire, l'ho vissuta sulla mia pelle lo strapotere di Atlanta, che fino all'ultimo mi ha fatto sudare, quindi so che sono una squadra... Ecco, su Atlanta la curiosità più grande era vedere se avrebbe pagato questo smacco, no, dell'ultimo Super Bowl. Da come sono partiti sembra che siano quasi decisi a vendicarlo immediatamente. Poi la stagione è lunga, c'è da dire che anche quella è una bellissima division. Sono molto incuriosito da questi Lions, E come diceva Dome, i Vikings, anche se sono una squadra molto molto interessante, sicuramente una difesa molto interessante tra le migliori della Lega, quindi è una division dove si rischia di scivolare, magari non proprio contro i Bears, però in tutte le altre gare divisionali, quindi sarà ostico, sì, poi dopo loro due, boh, Seattle sembra un po' a singhiozzo, la stagione regolare non è l'ambiente ideale di Seattle, però boh, non lo so, tante incognite, sì, loro due sinceramente sopra le altre.
Apprezzo tantissimo che nessuno abbia citato Dallas, così non abbiamo dovuto passare a grattarci le parti
Philadelphia.
Oh, Philadelphia, esatto. Potevamo anche citarla, non era un problema. Allora, come al solito, direi che possiamo terminare la trasmissione con i pronostici per la Week 3. Peraltro non ho tenuto traccia di quelle della scorsa settimana, quindi non so se qualcuno ha azzeccato questi, ma mi riprometto di farlo da questa. Quindi, fatemi prendere carta e penna che disegno. Denver at Buffalo. E questa la facciamo fare a Marco.
Denver.
New Orleans at Carolina, Francesco.
Minchia, questo è difficile, pareggio.
Ti ho acquistato per che cosa? Scusa, se ti facevo una domanda facile, che cazzo ti ho preso a fare?
I Panthers un po' nella melma, visto che si è rotto Olsen, però ho visto veramente poco da parte dei Saints. Io ti dico Panthers.
Atlanta a Detroit, Luca dal parchetto.
Atlanta a Detroit, va detto che io...
Cosa stavi mangiando?
Detroit, no, niente, cioè, non ho sentito cosa dicevi, ah, okay. Ho sentito solo Luca, è che qua la luce va e viene.
Atlanta a
Detroit, va detto che io Detroit l'ho presa l'altra settimana contro i Giants come pronostico, quindi se vuoi segnare un più uno per i ragazzi del parchetto, diciamo Detroit ancora. Che va sul 3-0 sorprendente.
Tampa Bay a Minnesota, visto che l'hai nominata, Dome.
Tampa Bay con drive vincente finale di Winston con ricezione di O.J. Howard.
Oh, ti sei limitato a poco. Marco, lascio a te il derby della simpatia, New York Giants a Philadelphia.
Vincerà sicuramente Philadelphia.
Luca Dallas ad Arizona. Ah no, scusa, Kansas City a Clippers, a Chargers. Oh madonna, a Chargers.
Io devo
sì,
dirlo?
Sì, parchetto.
Ah, vincono i Clippers, sicuro, da sì, quando c'è andato Gallinari. Clippers tutta la vita.
Cazzo, che brutta roba seguire così tanti sport.
Distruggeranno Kansas City, sì, sicuro.
Va bene, quindi i Clippers di 20. E Francesco, lascio a te come esordio in trasmissione un bel Dallas Arizona. Pensa bene, no, pensa dai. Bene.
No, dalla Stata Arizona vi dico che vi rifate. E secondo me vince Dallas. Va in un bene. Possesso, ma vince Dallas.
Va bene, va bene. La
me... ah, figa, anche soffrendo.
Anche soffrendo, sì.
Ce ne posso fare.
Vabbè, dai. Poi ecco, se diceva che vincevamo di tanto, dicevamo che portava sfiga, non mi sembra corretto. Allora, con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Grazie quindi a Marco Volpi, che risentiremo nei prossimi podcast e leggeremo sul blog. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Grazie a Francesco Cugusi, che abbiamo detto sarà ospite fisso al True Blue Show, ovviamente compatibilmente con i suoi impegni ci mancherebbe. Ciao Francesco.
Grazie ancora, ciao a tutti.
Grazie a Luca Dominighini, che risentiremo sicuramente anche lui più avanti in veste di esperto sul regolamento.
Assolutamente, non vedo la grazie a te Roby, grazie a tutti gli ascoltatori. E se mi dai un secondo facciamo un annuncio, io il Barbieri saremo a Londra per Rams Cardinals, quindi se qualcuno vuole venire a sbronzarsi sabato sera noi siamo lì anche la domenica.
Va bene, perfetto, facciamo anche gli annunci, usiamo pure questo mezzo come vi pare. E quindi grazie anche a Luca Barbieri e ragazzi del parchetto, che come tutte le settimane ritroveremo anche la prossima settimana, tranne forse allora quella in cui andrai a Londra, chi lo sa.
Eh no, cioè quindi mi puoi sfruttare anche per quello.
Ah, va bene, quindi ti facciamo dei collegamenti da Londra.
No, va bene. Niente, no. Comunque, ciao a tutti. Go Sooners, Mayfield all'Heisman Trophy. Fanculo a Domenichini che non lo caga nelle sue Delta House. E basta, tutto qua.
Dopo i saluti, rimanete in ascolto ancora 10 minuti perché partirà immediatamente la registrazione della chiacchierata che ho effettuato con Andre Simone, redattore di BSN Denver e collaboratore di vecchia data di TrueBlue. Voi intanto continuate a seguirci sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net per tutta la copertura della stagione regolare. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio, sulla relativa app ed iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui, appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti a dopo la partita contro Arizona. E un saluto e un ringraziamento da Roby, e state lì che arriva Andre da Denver. Alla prossima. Benvenuti amici e amiche del True Blue Show, non siamo riusciti ad averlo in diretta, ma abbiamo comunque con noi questa sera un ospite speciale direttamente da Denver, un nostro collaboratore di vecchia data, Andre Simone, che oggi invece collabora per una testata come BSN Denver. Ciao Andre!
Ciao Roby, sempre un piacere essere qua, ho sempre avuto True Blue nel cuore, ma diciamo che questa settimana è stato bello essere dall'altra sponda e darvelo un po', quindi guarda, ci tenevo molto a farcela, grazie a te che hai trovato il tempo di farmi venire in puntata, anche se per poco tempo così.
Figurati, anzi ci interessava in realtà avere proprio la voce di un vero e proprio insider, vista insomma anche come è andata ieri la partita, e per noi non certo molto bene. Allora, io avevo letto molto attentamente il tuo articolo di preparazione alla partita, in cui davi un pochettino, ovviamente dal lato Denver, le chiavi per affrontare questi Cowboys. Quindi immagino che o a Denver hanno letto molto bene quello che hai scritto o a Dallas invece non sono stati particolarmente attenti, perché in effetti tutto quello che poteva andare bene per Denver è andato e tutto quello che poteva andare male per Dallas è andato. Quindi insomma, te l'eri immaginata così in effetti, o quello che scrivevi era più una speranza, ecco?
Ma hanno veramente eseguito perfettamente il mio game plan in un modo che io mai mi sarei potuto aspettare. Del resto Vance Joseph, il head coach di Denver, prima della partita aveva detto che strategicamente era facile battere i Cowboys, no? Non è che ci voleva chissà che game plan, però il difficile è arrivare sul campo e farlo veramente, fermare davvero questo attacco sulle corse che per un anno da questa parte era impossibile da fermare, perché ricordiamo che l'unica sconfitta dove Zeke Elliott non è riuscito a trovare 100 yard era la week 1 del 2016, quindi mai e poi mai ci si poteva aspettare un rendimento del genere. Poi ovviamente c'era da contrastare questa OL di fenomeni, e anche questo era difficile da pensare. Invece ci siamo riusciti, e siamo riusciti in più a sfruttare due matchups chiave per Denver, che però, visto che voi avete sempre un attacco molto bilanciato e noi abbiamo questi cornerbacks di gran talento che sulla carta paiono migliori dei vostri wide receivers, però sai, facile dire vai a dominare coi cornerbacks, più difficile farlo quando c'è un attacco di Dallas che funziona alla grande con la corsa, con la play action, con Dak in corsa. Invece, per il fatto che sono riusciti a fermare la corsa e a forzare Dak ad essere un passer, un lanciatore, più che il Dak solito che vediamo, che è capace di improvvisare, che è bravo sulle RPOs, che trova lanci importanti su play action nei momenti chiave, invece è stato forzato di lanciare mi pare 50 volte in questa partita, e non ho visto le stats, ma sono quasi sicuro che è il top numero della sua carriera, almeno in regular season. Siamo riusciti a sfruttare questo grande matchup e i nostri cornerbacks con i due intercetti hanno fatto una differenza abissale, mentre in attacco si sapeva che il vostro punto debole erano i cornerbacks, il nostro punto forte i wide receivers. Però sai, con questo Trevor Siemian, in cui ancora non si crede del tutto a Denver, ma magari si comincerà ora, non, sai, facile dire vai e usa questi wide receivers e domina i cornerbacks di Dallas, molto più difficile farlo come abbiamo visto nella week 1 per i Giants. E invece tutti questi matchups sono andati a favore di Denver e sono andati alla grande. E era assolutamente inaspettato, Roby, perché come detto, secondo a me parevate comunque favoriti all'inizio. Ho scritto lo scouting report, ma mai potevo immaginare che tutte queste cose sarebbero andate a favore di Denver. Anche il running game dei Broncos è riuscito a fare una gran partita contro la vostra run defense, che penso sia sottovalutata al massimo, ed era stato proprio il punto di forza della vostra D per più di un anno. Quindi inaspettata, ma tutto quello che Denver doveva fare l'ha fatto alla grande, e tutto quello che poteva andare nel senso di Denver è andata nel senso di Denver. Veramente una partita importante per Denver, secondo me. E sento tanto online critiche per Dallas. Io starei attento a criticare tanto Dallas, perché vorrei vedere quante altre squadre hanno i wide receivers, i cornerbacks e anche i pass rushers per mettere sotto pressione questa Dallas, come è stata capace di fare nella week 2 questa Denver.
Sì, mi dai il là per un paio di considerazioni che peraltro mi erano venute anche oggi mentre scrivevo l'editoriale. Mai editoriale peraltro fu più difficile come questo, perché insomma valutare una prestazione di questo tipo si rischia, insomma, di come un po' fu settimana scorsa, valutare una prestazione di quel tipo contro i Giants si rischia di sopravvalutarsi e anche in questo caso magari di essere troppo drammatici. Però ci sono un paio di cosine che insomma mi sono rimaste, come dire, un po' sul gozzo. Una, non so se sei d'accordo, ma tutti dicono che in effetti Denver ha fermato il gioco di corsa dei Cowboys. A me è parso in realtà che i Cowboys abbiano troppo presto rinunciato al gioco di corsa. Faccio l'esempio del bel vantaggio che abbiamo avuto quando si è fermata la partita per il temporale, per i lampi. In fondo eravamo a 7-0, avevamo la palla in mano sulle 46 di Denver, mancava poco. Siamo entrati in campo dopo che probabilmente si dovrebbero essere guardati in faccia tutti e dire: beh ragazzi, forse c'è qualcosa che non va, cosa possiamo fare per migliorare? Io non posso accettare che Linehan abbia detto: entriamo e sui prossimi 15 giochi facciamo 14 passaggi.
Sì, no, dai. C'hai ragione, e mi chiedo se, che tra l'altro è una strategia strana da usare, perché ricordiamo che i Broncos l'anno scorso avevano problemi di run defense, era l'unico vero punto debole di questa difesa, era che fermare le corse non era sempre facile. E, non so spiegarmelo bene, Roby. Cioè, comunque so che Denver ha usato tanti uomini nel box, 8 spesso, e leggevo che Chris Harris, il cornerback di Denver, ha anche parlato di come certe volte con 8 uomini nel box è stato messo dentro lui come safety, permettendo alle secondarie di giocare a uomo senza perdere tanto, perché poi non ha il mismatch di una safety su un wide receiver o una safety su Witten, e questo è stato uno degli aspetti in cui Denver è stata capace di contrastare un po' il passing game. Però sì, è un po' strana. Penso che parte del problema è che Dallas comunque ha avuto non è riuscita ad entrare in ritmo. Comunque contro Denver è essenziale evitare terzi e lunghi, cioè più di terzo e tre puoi essere nei guai. E questo è successo quasi l'intera partita per Dallas, e c'è il fatto di non creare yard le poche volte che stavano correndo ed essere sempre in situazioni di secondo e 10, terzo e 6, terzo e 8, ha un po' forzato la mano, dove hanno dovuto passare spesso e sono andati nei guai. Poi del resto, quando passi la palla a Denver con quel pubblico è sempre difficile,
No, certo, assolutamente, ma fatto salvo ovviamente la grande difesa di Denver. Io ho visto un pochettino in realtà tornare i Cowboys pre-grande linea d'attacco, quelli che insomma quando andavano sui campi difficili, non dico che se la facevano un po' sotto, però insomma sapevano che tutto sommato l'unica cosa era mettersi in shotgun e incominciare a sparare la palla sperando di portare a casa qualche grosso guadagno. E quindi insomma tutto sommato con i soldi spesi, i giocatori scelti e tutto quanto, è una tattica che mi aspetto se siamo proprio messi male. Però devo dire che invece fino ad un certo punto della partita Cowboys, nonostante tutto, potevano ancora essere in partita, e invece sì, mi è sembrato che abbiano rinunciato un po' troppo presto a Zeke. Zeke che peraltro mi ha veramente fatto girare le balle quando si l'hanno inquadrato verso la fine, quando c'è stato l'intercetto del cornerback Harris, forse.
Sì, c'è stato l'intercetto di Harris e lui non l'ha inseguito,
è rimasto
per
lì con le mani sui fianchi, insomma penso che quella sia una roba inaccettabile. Senti, invece hai buttato lì la questione Simeon, che mi incuriosisce parecchio, perché ormai è il secondo anno, giusto, che Simeon è a Denver, e per tutto il tempo la gente si aspetta che da un momento all'altro venga messo da parte, ma mi sembra di capire che anche con la prestazione di ieri sera, a parte un paio di ingenuità, sia stata più che all'altezza. Quindi tu come vedi, in effetti, visto gli investimenti che ha fatto Denver al draft, come vedi la situazione quarterback per il futuro di Denver?
È interessante, a me questo Simeon è sempre piaciuto abbastanza, considerando che comunque è giovane, inesperto, non era neanche titolare fisso al college. A me i primi passi in NFL lo scorso anno erano parsi ottimi, comunque è in NFL da 3 anni, ma è titolare da 2 anni, era praticamente sempre il terzo nel suo anno da rookie. E alla fine, con queste 2 partite del 2017, ha finalmente giocato 16 partite di regular season, e le stats non sono malaccio: ha completato il 60% dei completi, lanciato per 3.851 yard, 24 touchdown e 12 intercetti, con un quarterback rating di 87. Per un settimo giro che non sempre ha avuto un grande attacco attorno, perché comunque l'anno scorso aveva un running game scadente, una L messa molto male, a me pare molto sottovalutata, e quest'anno con McCoy stiamo vedendo una crescita abbastanza notevole. È comunque non è un QB perfetto, ma è bravo nel gestire, è bravo nel move the chains, nel trovare giocata abbastanza facile, e già quest'anno sta riuscendo a trarre vantaggio da questi 2 grandi wide receiver sull'esterno che ha. Insomma, i risultati sono notevoli. A me il ragazzo piace proprio perché ha una presenza, ha una calma e ha un IQ non indifferente, perché del resto se sta facendo così tanto bene nelle prime 2 week in un nuovo attacco, che comunque lui i suoi primi 2 anni di carriera NFL li aveva sempre fatti con Gary Kubiak e quello schema offensivo, ora in un anno, tra off-season e tutto, ha dovuto cambiare completamente, non era neanche titolare fisso, quindi non c'era neanche un playbook costruito a modo per lui fino a recentemente, eppure in queste prime 2 week è uscito, ha fatto grandi partite contro, guarda, non voglio dire grandi difese, che comunque voi ancora siete ancora difficili da capire quanto sia forte questa difesa. C'è da lavorare senz'altro, però a me questi Chargers paiono una buona difesa. Sicuramente il talento c'è, e anche voi un po' di talento ce l'avete senz'altro. Contro delle discrete difese ha fatto un gran lavoro, vediamo se riesce a fare tutto questo per 16 partite, perché se riusciamo a rimanere più o meno a questi livelli, direi che Denver ritorna prepotentemente ad essere una contender.
Beh, una contender peraltro in una AFC West di tutto rispetto, visto che oltre a voi 2-0 ci sono Raiders e Chiefs, e i Chargers che hai nominato hanno perso 2 partite buttandole letteralmente nel cesso, scusate l'espressione, con 2 calci sbagliati alla fine delle 2 partite.
Sì, io mi chiedo se forse i Chargers sono la squadra più forte della division, ma purtroppo per loro continuano a gettare partite all'ultimo, cosa che facevano già lo scorso anno, quindi non riesco a spiegarlo. Coaching staff nuovo, ma stesse cose che succedono ora a Los Angeles. No, direi che soprattutto i Chiefs, mi viene difficile trovare un'altra squadra che nelle prime 2 week abbia vinto in modo più convincente di questa Kansas City. Sarà una squadra tostissima, e questi Raiders comunque con Carr tornato al 100% sono sempre tosti, soprattutto in attacco, soprattutto con l'aggiunta di Marshawn Lynch. Sì, sarà forse non è la division più combattuta dell'NFL, ma penso sia difficile da discutere che non sia quella con più talento, perché veramente una division tosta, penso che ci sarà battaglia tutto l'anno e non mi sorprenderebbe se la West riesce a portare due wild card ai playoff.
Beh sì, al momento sembra l'ipotesi più plausibile. Andre, niente, io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato. So che qua di cose da dire ce ne sarebbero state tante, ma insomma non ti voglio portare via più di tanto. Grazie comunque alla tua disponibilità. Quindi magari ci sarà un'altra occasione, lo spero proprio, e io insisterò di nuovo ad invitarti e insomma speriamo di risentirci presto.
Oh, ci sentiamo per il rematch al Super Bowl, non vedo l'ora.
Davvero, in effetti, va bene, sì, infatti pensavo alla prossima, pensavo in realtà la trasmissione di puntarla tutto sul Super Bowl numero 12, però mi sa che non ci sarebbero cascati gli ospiti.
purtroppo, quella l'avete vinta, complimentoni, bravo Landry ad allenarla.
Ma è andata, va bene, grazie mille Andre, allora alla prossima.
Grazie a te Roby, sempre un piacere, grazie a tutti di True Blue.